Fernando Tembrengamba.
Eccoci qua. Padre Reneo, come sta? L'ho mandato.
Non sappiamo, novità.
Ragazzi, in questo momento mi è arrivato un messaggio, penso che sia un'offerta lavorativa, e una persona mi dice: Mario, volevo chiederti se conosci una signora veramente brava che voglia vivere ed accompagnare una signora di 52 anni autosufficiente a Frigento. Frigento è un paese dell'Avellinese.
Nell'Irpinia.
Sì, esatto. È un'offerta di lavoro, penso, allettante, perché questa signora, 52 anni, autosufficiente, a Frigento, voglia vivere ad accompagnare. Secondo me è un lavoraccio, un bel lavoro H24 per qualche persona che ha bisogno.
Non c'è niente da fare.
Però che non c'è niente da fare. E di questi tempi, vivere... fare la signora di compagnia e tutto quanto, penso che non è che gli dia nulla, comunque sì. Prende lo stipendio al netto di vitto e alloggio, penso, no?
Vabbè, certo.
Perché adesso gli devo rispondere, chiedo in comunità se c'è qualcuno che risponda.
C'ho amici in Irpinia, ma sono tutti commercialisti.
Ciao. Non credo che la fa badante.
Ciao, Irpinia. Ciao, ciao. Scusate. Ciao.
Fa a Mantova?
A Mantova c'è un sole splendido.
Anche qua.
Da voi?
Anche
c'è un po' freschi, ma c'è un sole meraviglioso. Due giorni di sole, ieri e oggi. Da voi no?
Ieri ha piovuto, stamattina era nuvoloso, ora c'è il sole. Stanotte Dio provvederà.
A noi piove copiosamente da un paio di giorni. Sì, si alterna tra bombe d'acqua e pioggerellina autunnale.
Eh sì, era previsto.
Vedo Francesco e Rosario Roma.
Ciao.
Continua, ciao.
Ciao.
Buonasera, buongiorno. Anche Loredana, la vedo, becco anche Loredana. Eccola, mettiamolo sulla galleria così vedo tutti. Nei quadretti.
Mario, ti devo mandare l'elenco aggiornato, vero? Ti devo mandare l'elenco aggiornato.
Ma no, lo facciamo a gennaio, che mando tutte le vecchie schede da aggiornare.
Ah, faccio senza mandartelo adesso.
Ma no, dai, lo facciamo direttamente a gennaio.
Va bene.
Così, non lo so, come di rito presento un po'.
Ciao Nicoletta.
Ciao.
Ciao Nicoletta. Oh, ciao. C'è anche Cesare. Ciao Cesare.
Ciao a tutti. Ciao.
Se non mi dispiace, sostituisco Teresa.
Bene.
L'hai la ce l'ha la giustificazione, se no no.
Vediamo, te la faccio fare. Dai, il problema è che io sono chiuso nella cameretta, da solo, perché è positivo al Covid, e lei non si può avvicinare.
Mi sembra un'ottima giustificazione, mannaggia. Ma come stai?
Diciamo che oggi non c'è male, ma i giorni passati ho avuto un incontro poco pulito lunedì con una paziente. E da allora guarda, bisogna stare molto attenti perché è ancora seria.
Non lo dire a me che sono l'unica ancora che porta la mascherina, guarda.
Fai bene, non pensare a nessuno, porta la
sera. E il fatto è che me lo portano in casa, capisci? Cioè, tu devi parlare con l'altro convivente qua.
Allora, comunque, Cesare è stato con me in macchina per tutto il viaggio, sia l'andata che il ritorno. Lui c'aveva il Covid e noi non l'abbiamo preso. No, sei sempre positivo.
Cesare, ma che ne sai tu? Mica sei medico tu, scusa, fai parlare.
Non sono medico, però si capisce chi se le tira addosso.
Ecco, siamo arrivati. Vabbè, dopo questa non ti rispondo, ciao.
Non parlo più. Salutiamo anche Giuseppe di Iesi. Ciao Giuseppe.
Ciao, bentrovati a tutti. Stavo cercando di mettere la faccia al sole perché
devi girare la scrivania.
Perché sembrano le ombre cinesi, Giuseppe.
Adesso lo faccio, adesso trovo un sistema.
E quelli che fanno io dovrei. Non si vogliono far riconoscere.
Riccini Francesca, buonasera, ci sei?
È brava.
Non c'è.
Ci ha provato.
Vediamo un po' se ha tutti i dispositivi attivati, vediamo un po' Riccini. No, l'audio non ce l'ha.
Scusate, io devo dire che alle 4 meno un quarto devo lasciare perché alle 4 ci abbiamo la messa in parrocchia e dovrei andare.
Buonasera.
Buonasera.
Nicoletta, puoi contattare a Francesca perché non ha l'audio.
È collegata?
Sì, la vedo. Con la casa del pellegrino, non so, me l'hanno chiesto loro per quanto riguarda il documento fiscale che voleva Francesca.
Sì, ma credo che Cristiana l'abbia già inviato.
A posto.
Mi ha detto che avrebbe fatto subito.
Sì, nell'eventualità che non riesce ad attivare l'audio, mi fai chiamare, tu ce l'hai il mio numero?
Sì.
Ok.
Allora, mi isolo.
Ah, salutiamo anche Elena da Piombino. Ciao Elena.
Ciao. Come state?
Benissimo.
Noi abbiamo preso il Covid in due.
Accidenti.
La mia suocera e Daniela.
Mamma mia.
Ma senza conseguenze, no? Solamente positivi e basta.
Mal di gola, tosse.
Dai, vabbè, ci stava anche prima il mal di gola.
Sì, sì.
Il problema è quando ci sono dei problemi respiratori seri, da intubazione.
No, ma infatti va bene così. Sì.
No, ma per i vaccinati è difficile che succede.
Io non posso dire degli altri perché non lo so, quindi salutiamo Mariella da Catania. Ciao Mariella.
Ciao a tutti.
Ciao Mariella.
Ciao.
Ecco, signor Ferdinando, buonasera.
Nando.
Ti ho visto che smanettavi, ho detto lo salutiamo appena che è tranquillo.
Ho salutato,
Mi ricordo.
Siamo entrati i primi, dunque va bene, comunque grazie.
Banca sul rifugio, ma lo sapeva? Poi ci do un colpo di telefono.
Mario.
Dimmi.
Francesca è del mio gruppo, ma non è collegata. Non so
io
come
la vedo.
Faccio.
Ma io la vedo
anch'io,
però lei è fuori, ha detto io sono fuori, magari un'altra un'omonima, che ne so.
Ma no, Riccini Francesca
nel mio gruppo c'è, io
ma sta dentro, sta
però lei ha detto io sono fuori e non sono collegata.
Lei.
Non la voglio distaccare perché altrimenti poi il programma me la segnala come disturbatrice.
Ah.
quindi la lascio così, poi quando chiudiamo, chiudiamo.
Vedi, insomma, vedi tu.
Sì, la lascio stare. E anch'io la vedo al microfono chiuso, però.
Però mi ha detto, ah, io sono fuori, no?
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera.
Ah.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Ciao Sergio.
Buonasera.
Sergio, stai girando un LP a 33 giri, anzi a 33 giri.
Per cui possiamo anche cominciare sulle 15:10, poi chi si aggrega.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Facciamo un'Ave Maria, ci rivolgiamo a lei, sempre presente, che ci protegga, ci liberi per la misericordia del Signore da ogni cosa triste per noi e per tutti, per il mondo, mediatrice. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sede della Sapienza, prega per noi. Buon lavoro.
Grazie.
Allora sì, grazie Padre Quinto, torniamo con rinnovato entusiasmo dopo il convegno a ritrovarci sul fatto di alcuni aspetti importanti, ricominciamo, quindi abbiamo sentito chi era presente, Federico Antonucci ha fatto questi due annunci importantissimi, il primo è che si ritornerà al libretto di formazione unico per tutta la famiglia e che si lavorerà sul sinodo, quindi molto bello questo, e che si attende anche che possiamo in qualche modo, se qualche gruppo ha anche delle idee, no? Inviare quelle che sono le esperienze a lui direttamente, passando attraverso Mario, ovviamente la nostra segreteria, quelle che sono le esperienze di come si sta vivendo il sinodo nelle diverse comunità e se qualcuno ha qualcosa da proporre per far vedere come si può sperimentare realmente il percorso. Molte di queste commissioni diocesane interne fanno dei cammini indicati anche dalla CEI che sono più o meno comuni, però se qualcuno ha da anche da mettere in qualche modo in evidenza un processo, un modello, un qualcosa, lo può fare sempre passando attraverso Mario, quindi elaboreremo questo tipo di cosa. L'altra, il secondo aspetto fondamentale è quello dell'Assemblea Internazionale, che ormai l'abbiamo sentito, sarà convocata ad aprile, si aprirà il termine per le candidature tra poco e c'è il fatto di riprendere un po' il percorso del regolamento e l'Internazionale ci dà tempo fino al 31 dicembre per riguardare il lavoro fatto dalla Commissione e quindi all'interno dell'equipe lo riguarderemo in modo che i governi generali e l'Assemblea abbia una proposta definitiva italiana e su questo ci lavoriamo. E detto questo,
vero. Detto questo, volevo anche dire che la prossima settimana comincia il primo sussidio di formazione di Suor Rifugio, che è giovedì alle 20:30, mentre venerdì io mi ero confuso perché erroneamente avevo sentito Cesare che mi aveva detto ci vediamo venerdì, ma il venerdì è quello successivo, io pensavo fosse questo, cioè lo scorso, quello ieri, invece è venerdì 11, riprenderemo il cammino insieme della formazione umana, entreremo ancora più nel vivo e ecco, più o meno sono questi temi. Facebook si è rianimato molto, anche abbiamo ricevuto in settimana molte diverse richieste di persone che volevano sapere dove sono le attività delle associazioni, in qualche modo sono sempre riuscito a indirizzarle, quando visto che la vicinanza geografica era importante, insieme a Federica l'abbiamo mandati comunque al centro informazione per capire se erano più interessati a pellegrinaggi o più a vivere l'associazione. Diciamo che le cose procedono abbastanza bene e questo è quanto, ecco. Vedo che c'è stato comunque un ritorno buono da parte delle persone che hanno potuto partecipare al convegno, che credo che la partecipazione aumenterà molto, ovviamente come detto anche nelle conclusioni, adesso si apre l'anno, il secondo dell'Equipe, che è quello dove si lavorerà di più nel coinvolgimento dei giovani, quindi si lavorerà per ripartire forte con il sito dei laiciamoremisericordioso.it, quindi farne proprio una piattaforma, rinnoveremo ancora lo Zoom che ci permette di incontrarci e abbiamo anche in mente di fare qualche iniziativa, ovviamente ripartendo dal fatto che bisogna riagganciare tutto il lavoro fatto dalla pastorale giovanile delle congregazioni, perché il fatto che spesso siano in qualche modo, cioè non riusciamo ad agganciare bene, è anche quello che ci fa un po' di difficoltà. Tra l'altro speriamo anche di lavorare forte con quella parte di formazione umana che possa anche avvicinare delle coppie, no? Quindi capire quali sono i percorsi migliori per avvicinare coppie, come abbiamo visto anche già nell'ultima promessa, che ne abbiamo avute diverse, no? E eccoci, io più o meno ho detto tutto quello che dovevo dire, non so se Mario ha degli aggiornamenti di natura tecnica rispetto a quanto detto.
Scusate un attimo, c'è qualcuno al telefono.
Allora no, lasciamo Mario rispondere al telefono. E un'ultima cosa che ci tenevo era sul fatto di fare una bella iniziativa prenatalizia online. Non pensavamo, la verità, di fare la novena di Natale così a ridosso del Natale come lo scorso anno, che era quella 15-23, perché è un po' scomoda in realtà, nel senso che però pensiamo comunque di fare qualche iniziativa. Tra l'altro ho sentito su Suor Rifugio propone una sorta di tombola solidale, ecco, se non ci arrestano per il gioco d'azzardo online faremo la tombola anche solidale di questo tipo, ma è molto interessante anche l'idea di fare una, riproporre una novena di dicembre magari per l'Immacolata. Io, Daniela, all'interno dell'Equipe nazionale ci mette molto cuore, ci sta molto dietro questi tipi di appuntamenti e normalmente ci lavoriamo per guardarli insieme. Magari se avete anche qualche idea o qualcosa su come intrattenerci bene significa intrattenerci una parte positiva, ma che ci divertiamo anche, però ovviamente che stiamo anche in fraternità, riusciamo anche a pregare. Questo è un po', ecco, la ciliegina sulla torta di fine anno. Mario ha terminato la telefonata, non so se è tornato operativo. credo sì.
Scusate, un intervento per Lamezia Terme, un due secondi che gli mando il link sul computer.
Ok, quindi... diciamo che gli aggiornamenti sono questi. Ovviamente sulla parte che riguarda regolamento e statuto, come detto, non è che faremo una revisione di quelle brutali, però alla luce di quello che anche il Dicastero per i laici ha detto, cercheremo di far capire se con la pandemia c'è stata, potremmo confrontarli con altri regolamenti o statuti e capire se possiamo lavorare meglio a livello associativo. Poi ogni paese, essendo l'Assemblea internazionale, poi ogni paese cercherà anche di muoversi su questo.
Scusa Luca, le proposte di modifica devono ancora, parlo dell'Italia, per quanto riguarda l'Italia, devono ancora essere concluse e sottoposte al governo generale?
No, ti spiego come funziona. Cioè, l'Assemblea
perché ho poco chiaro questi passaggi.
L'Assemblea internazionale come fosse la Corte Costituzionale, cioè la parte finale del processo. Prima di arrivare lì ci deve essere una proposta della parte nazionale che deve essere a sua volta convalidata dai governi generali che insieme nella cornice dell'Assemblea internazionale l'approvano. Ovviamente la proposta è quella che è venuta fuori dalla Commissione nel 2018 ed è già pronta, però in mezzo c'è stata la pandemia, essendo il regolamento, il testo che proprio sta a indicare tutti i passaggi della vita associativa, essendoci stata la pandemia, bisogna capire se è ancora attuale, se è attuale, se si può migliorare, e questo passaggio deve essere fatto dall'equipe nazionale, perché abbiamo tempo un mese e abbiamo anche capacità per farlo, quindi per vedere se c'è la possibilità di cambiare, modificare, migliorare. Da lì poi va l'Assemblea internazionale che decide, quindi non è che decide, che passa la proposta italiana d'ufficio. C'è quella boliviana, quella brasiliana, quella spagnola, e da lì se altri hanno fatto proposte o meno sarà l'Assemblea internazionale, previo parere della famiglia religiosa, perché sempre fa da garante del processo, che poi si discute su questi cambiamenti. Però ormai siamo arrivati alla fine, Federico ci ha chiesto il termine il 31 dicembre per riguardare la bozza definitiva che già avevamo da quel lavoro, e noi adesso abbiamo oltre un mese.
La bozza del 2018, se è ancora valida.
Se può essere considerata accettabile rispetto alla pandemia, perché sicuramente ci saranno stati delle parti riviste da altre congregazioni, come è già successo, la congregazione dei laici ha migliorato molto la parte online, per esempio, dando meno spazio, cioè comunque dando validità alla parte online rispetto a quella presenziale, una cosa che può essere importante è implementare quei tipi di meccanismi. Quindi non torneremo indietro, nel senso non rifaremo altre commissioni o altre, ma lo guarderemo nell'equipe.
Grazie. E poi un'altra cosa, per quanto riguarda invece la novena dell'Immacolata, quella è da fare se è da fare, bisogna farla partendo da fine novembre, dal 28-29 novembre, arrivare, e se sarebbe tutte le sere, bisognerebbe farla, se è una novena dobbiamo farla tutte le sere il collegamento.
Sì.
E sarebbe abbinata a questa tombola solidale?
Non abbiamo ancora i confini di queste iniziative, quindi non sappiamo ancora bene, però
la novena
sono idee che circolano in queste ore.
La novena penso che sia una bella cosa, insomma. Un momento di preghiera prima del Natale credo che sia importante.
Dovremmo fare entrambi realmente, solo che ho visto che l'anno scorso all'interno dell'equipe parlando dal 18 al 23, no, era dal 15 al 23 dicembre, era veramente tanto.
Era troppo tardi, era un periodo che già nelle parrocchie abbiamo un sacco di cose.
ma nelle famiglie, a Natale tutti vogliono tutto e quindi bisogna correre a 200 all'ora. È vero che è bello ritrovarsi, però gli ultimi 9 giorni proprio di sotto Natale non so quanta partecipazione avrebbe. Cioè, comunque è una riflessione che abbiamo aperto, non so cosa pensate, però.
Beh, si potrebbe fare a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre, quella dell'Immacolata.
Dal 9, dal 29 in genere inizia, e l'8 dal 29 comincia a senso, non so che giorno è il 29 quest'anno, ma
te lo dico io.
29 è martedì.
Martedì.
Però comunque si comincia sempre il 29 la novena.
Sì.
La data fissa, cioè se fai la novena dell'Immacolata.
Quindi ci sopra, come data sopra, sì. È una sovrapposizione con Padre Quinto.
Ah, è Martedì. Vero. Dopo vedete quello.
Vai Loredana.
Allora, per quanto riguarda il discorso regolamento, volevo dire due cose. Noi non abbiamo proprio poi preso in considerazione alcune cose. Per esempio, ci sarebbe da migliorare, secondo me, ma prendetela appunto come proposta, dato che ci rimettete le mani. Il discorso, per esempio, dell'ammissione, soprattutto perché spesso le persone si ritrovano nel gruppo, non è che si avvicinano al gruppo non sapendo ancora che poi ne faranno parte, cioè è una decisione che matura successivamente, e invece si fanno un cammino incredibile. Cioè noi per esempio abbiamo 2 famiglie che definiamo simpatizzanti, ma stanno con noi da anni e non hanno ancora la spinta per fare il passo, no? Invece c'è tutto il procedimento di richiesta, firmata, cioè a me quella sembra francamente un po' troppo burocraticamente importante. Non lo so se forse è il caso di snellire anche quella, però ve la dico così, era una delle cose che avevo sottolineato insomma quando ho fatto lo studio sul regolamento, però cioè, alla fine poi ho tralasciato. E un'altra cosa, noi... come ho detto l'altra volta, le proposte dei gruppi sono venuti prima della pandemia, ma noi ci abbiamo lavorato durante la pandemia e già nelle proposte, poi noi soprattutto perché già l'avevamo utilizzato poi come mezzo, io quando Giovanni, mio figlio, il secondo, c'ha 10 anni, per tutto il primo anno io non ho praticamente partecipato e ho seguito sempre online. Andava Claudio giù, mi metteva in collegamento e io, per dire che era un mezzo che usavamo già 10 anni fa. E quindi l'avevamo in tutti i modi e l'abbiamo in tutti i modi scritto, quello di potenziare la parte online laddove i referenti religiosi non potessero essere presenti in tutti i modi. E pur proponendo il discorso della formazione iniziale per tutti online, questo in realtà sul regolamento non l'abbiamo proprio scritto, invece lo stiamo facendo. Quindi magari anche questo sarebbe, ora ovviamente non ricordo bene dove posizionare questa cosa, voi che riprendete in mano il lavoro, magari sarebbe invece da scrivere, perché è una cosa che tra l'altro stiamo facendo, è la cosa che abbiamo realizzata, ma non l'abbiamo non l'abbiamo messa per iscritto, insomma, ecco. Questo volevo dire.
Redana, siamo andati al di sopra della burocrazia. Abbiamo prima fatto le cose per
scrivere. Sì, incredibile, la prima volta forse.
Normalmente come cioè, è così, no? Prima fanno i virus per i computer, poi lanciano gli antivirus, no? Però siamo andati abbastanza, sì. Interessante, Loredana, le cose che dici. Io sulla parte dei 2 anni mi sono fatto un po' un'idea sul fatto che come termine è buono, no? Perché ti dà una prudenza, ti dà, no? Una misura.
No, ma io non dicevo i 2 anni, scusa Luca, io dicevo il
fatto. No, ho capito quello che dicevi prima.
Perché lì c'è una richiesta che poi non lo so se effettivamente i gruppi lo fanno, ti dico la verità, io non l'ho fatto. Cioè, perché la richiesta nel momento in cui uno decide, sì, quella mi ricordo di averla fatta, di scrivere le proprie motivazioni, è una cosa bella perché... Però uno che all'inizio si approccia, non subito ti fa la domanda per iscritto, perché, non tutti perlomeno, poi magari c'è chi convinto viene proprio per fare la... per carità, ringrazio motivo,
Io l'avevo fatta sempre, con le motivazioni, con tutto...
Ma quella prima della promessa,
sì.
non, non per accedere alla formazione.
No, no, per accedere alla formazione.
Ah, per accedere lì. Siete più bravi di noi sicuramente.
Io ho fatto quella proprio con, anche con le valenze, sia da, però infatti Giuseppe conferma che eravamo tutti insieme. Però la cosa è questa, che in effetti quando uno comincia a frequentare un gruppo, normalmente non so che gruppi frequenta, però non, nessuno fa un'istanza scritta, no?
Questo,
a meno
dico,
che non è un gruppo paramassonico,
capito,
e quello nessuno scrive, no, questa cosa qua. Quindi
mi sembra un po' troppo, come dire, anche perché le persone si approcciano veramente anche con prudenza, si sentono sempre, ci sentiamo io stessa, sempre non adeguati, capito?
Sì, è vero.
E quindi questa cosa di no, io farò il percorso e diventerò laico, quasi nessuno ce l'ha. Un gruppo è diverso, perché sai, il gruppo, ma uno che si approccia così come singolo, secondo me fa un po' fatica a fare questo ragionamento.
È tutto vero, tutto vero.
Allora, ho ascoltato, va benissimo quello che si dice, è condivisibile il pensiero, però ho notato che le persone che si avvicinano a Carisma oppure ai vari incontri di formazione che fanno Padre Quinto e il suo rifugio, dopo alcune presentazioni così, richiedono proprio, dice, ma dobbiamo dare la nostra disponibilità, dobbiamo compilare un modulo per le motivazioni. Questo mi è stato chiesto al convegno, e infatti due persone che voi conoscete, il primo è Gerardo, ha detto: Mario, io lo voglio fare questa cosa, dammi il modulo. Cioè è stato richiesto proprio, perché si vogliono sentire e come protagonisti appartenenti a qualche cosa di concreto, almeno nella cosa che loro piace e in cui credono. Questa non è un'imposizione che si debba fare, diciamo, agli aspiranti, però visto che ce l'abbiamo questa modulistica e anche così è uno storico, e c'è un modulo che le persone hanno sottoscritto, infatti ho diversi moduli che sono di tanti anni fa, e le persone magari anche se lo richiedono come, non, come un piccolo diplomino, una cosa, un ricordo, lo possono sempre ottenere. Quindi è una traccia del loro percorso iniziale fino a divenire con la promessa dei laici dell'amore misericordioso. Io penso di lasciarla questa opportunità, questo desiderio di scrivere le proprie motivazioni per aderire all'associazione.
Io credo anch'io, nel senso che è vero che per certi versi può sembrare una cosa un po' troppo, insomma, anche cavillosa, se vuoi, cioè il fatto di dover fare la domanda per cominciare un cammino di formazione. Però in effetti ci sono, diventa un modo, almeno per l'esperienza che ho avuto io in questi anni nel gruppo nostro, diventa un modo perché le persone inizino ad una consapevolezza di un cammino che intendono percorrere. Cioè, venivano al gruppo quando eravamo in presenza, venivano al gruppo, a volte sì, a volte no, saltuariamente, così, perché vabbè, quando piaceva, oppure partecipavano agli incontri online quando abbiamo cominciato online. Però diciamo che rimanevano sempre un po' così, un po' tra coloro che erano sospesi, nel senso che non erano a tutti gli effetti associati, è brutta la parola associati, cioè non si sentivano parte proprio della famiglia, ed erano così. Il fatto di chiedere è semplice, la motivazione non è che abbiamo bisogno che uno scriva la sua vita, cioè una motivazione molto inizio, cioè è una consapevolezza di dire: ecco, io prendo un impegno quasi, no? Voglio iniziare questo cammino di formazione. Dopo due anni, decido, non decido, anch'io lo lascerei. Proprio perché, dopo, cioè, chiaro, è una cosa che non ha mai gravato più di tanto, perché se uno poi vuole fare un cammino, cosa gli dico? Cioè, lo fa, basta. Penso. Però.
Sì, può essere pure questo. No, vabbè, ma sai, il confronto aiuta anche in questo. Io perché è successo in modo diverso, come ti posso dire. Poi la sua rifugio, noi abbiamo un gruppo con suo rifugio che è sempre un porto di mare, capito? Cioè, viviamo una realtà che mi rendo conto che è un po' diversa poi da quella che magari vivono gli altri, ma questa è una grazia, in questo senso non c'è dubbio.
L'idea però è che quello che viviamo in questa fase dell'associazione è una fase espansiva, cioè noi dobbiamo andare verso i giovani e far firmare un'istanza al giovane di frequentare una cosa può essere più o meno invasiva come comportamento, cosa che invece magari se uno lo mantiene come facoltativa, cioè se esatto. c'è bene, se non c'è va bene sì. lo stesso, anche perché poi il regolamento ci parla di almeno 2 anni di formazione e lì cosa succede? Si responsabilizzano i coordinatori, ovviamente, e i referenti religiosi che sono già, cioè sentono già la responsabilità di fatto, no? Perché dici, dopo che sono passati, trascorsi 2 anni, 1 anno e mezzo, perché qui si parla di meno di 2 anni, però è anche vero che ci sono persone che con grandissimo slancio, forza, attività, lo fanno magari da 1 anno e mezzo, e anche queste cose con Padre Quinto in equipe sono venute fuori più volte, cioè arrivare a negare la promessa di un'associazione perché mancano 3 mesi, ma manco l'agenzia delle entrate, cioè manco di Equitalia, quindi arrivato...
No, ma Luca assolutamente quello non si è mai fatto.
No, sì, no, però per dire che è il fatto che quando uno firma l'istanza, ovviamente fanno fede 2 anni dall'istanza. E questo renderebbe la cosa anche un po' burocratica, un po' pesantina, perché dici non sono passati 2 anni dall'istanza, allora ancora un po' presto, magari c'è la promessa, cioè nessuno si mette a fare questo. Però è anche vero che a livello formale, se uno la fa, che se la sente di fare, la fa. Se uno non inizia a frequentare il gruppo e poi si sente pronto a fare la promessa, il coordinatore vede la presenza, capisce le motivazioni, il referente religioso fa lo stesso, alla fine siamo qui tutti, cioè non è che no, è perché siamo in una fase espansiva, che dopo se uno capisce che quel cammino è serio, è meno serio, e poi ci sono 2 anni di tempo, ma la fase nostra è espansiva, cioè di crescita sulla fase 30-50. Questo è dopo che se uno piace farlo, se uno lo fa, perché c'è l'opportunità. Però dobbiamo sempre ricordare che il messaggio deve essere diffuso. Quindi...
A tal proposito, non so se posso condividere la richiesta di Gerardo. Penso che è una cosa semplice. La condivido, vi faccio leggere la data che abbiamo messo a collevalenza. Che data è? Adesso lo condivido. Ecco qua. Guardate dove c'è il mouse. Lo vedete?
Sì.
Ecco, reca la data del 3 gennaio 22. Allora, questo che cosa significa? È stato molto onesto e infatti lo posso testimoniare perché sono sempre presente a tutte le riunioni di formazione. Gerardo è presente da sempre. E mi ha chiesto, Mario, posso scrivere da quando sono presente, anche se non è dimostrabile? Ho detto no, anzi, è dimostrabile perché ti posso fare io da testimone. E ha scritto il 3 gennaio 2022. Ecco, tutte queste diciamo, rigidità non esistono, almeno nella nostra famiglia, perché si vedono le persone che sono assidue nella preghiera, nella formazione, per cui se c'è un percorso lineare e intento veramente, proprio con i fatti, e certamente non si può essere rigidi in nessun caso.
Sono d'accordo, Mario, però perdonami.
Il nostro lavoro è accogliere tutti, specialmente coloro che si prestano e sono assidui sia nella preghiera che nel percorso di formazione.
Guarda, io sono perfettamente d'accordo, però il regolamento dà una norma e poi non ci sarà, cioè non è che noi dobbiamo pensare anche a domani, non è che Mario è sempre presente nell'equipe nazionale o Loredana è sempre, ognuno di noi è sempre al suo posto, no? Quindi poi la regola, se viene così invece presa come scritta, poi diventa normativa e quindi in un certo senso mette i paletti. Io vorrei ricordare il discorso che abbiamo pure affrontato tanto nella commissione, quella della formazione di un gruppo, che se non si arriva a 10, se siamo 9 non si può formare un gruppo. Quella è applicazione diciamo della norma così com'è, che crea poi paletto, che crea non accoglienza, che crea situazioni in cui i gruppi hanno aspettato anni per essere formati, cosa che io, poi per carità ci sono motivazioni, io faccio questa premessa, cioè quando parlo non voglio mai accusare, nel senso che poi ognuno ha le sue motivazioni, come prima Pina ha esposto la sua, io magari lì non ci avevo pensato, cioè è chiaro che nel dialogo, no, uno trova diverse sfaccettature a cui non potevano non arrivare, no, perché uno vive delle cose diverse. Quindi è vero che è come dici tu, ma è vero che dobbiamo prevenire qualsiasi anche eccesso in questo, capito che ti voglio dire? Perché l'accoglienza è la prima cosa. Su quello, infatti, una delle proposte che abbiamo fatto è togliere quel 10, perché sta all'Assemblea Nazionale capire se quel gruppo è in espansione, se quel gruppo, penso, cioè... quindi, insomma, cerchiamo comunque di evitare di mettere dei paletti così normativi che da lì non si può uscire.
Hai detto bene, Loredana. Scusami, nel frattempo che parlavi mi è venuta in mente una piccola postilla che qui abbiamo un tecnico, l'avvocato Luca, che si potrebbe dire in DER, oppure si può dire che l'Assemblea Nazionale o le GIP, insieme ai referenti religiosi soprattutto, mettere una postilla di discrezionalità, non di rigidità, quindi dare uno spazio di discrezionalità ai referenti religiosi e all'Assemblea Nazionale.
Mario, vogliamo spingere un po' di più? Cioè, io credo questa postilla l'ha messa Gesù, cioè, nel Vangelo di Matteo capitolo 18, quando dice quando due o tre sono riuniti nel mio nome, non dice minimo 10. O minimo 14, cioè, ovviamente è importante che i gruppi trovino un equilibrio e per questo si fanno le regole in cui uno dice 10 e ha senso, ovvio, però è anche vero che c'è un'elasticità, no? E quando la norma esprime amore misericordioso, nel nostro caso funziona, quando la norma esprime rigidità, cioè anche il Papa ci mette, no, un po' in guardia, no, sul fatto di non esprimere rigidità, e che però la norma quando dice 10 ovviamente non può essere interpretata, perché 10 è 10, no?
Poi scusami Luca, finisco, anche perché, scusate, perché insomma ci abbiamo lavorato tanto su questi argomenti in commissione, e noi abbiamo poi il problema opposto, cioè dei gruppi che regrediscono. Che fai allora? Da gruppi che sono 20, sono 8, che facciamo? Li cancelliamo perché sono 8 non sono più 10? E là si crea pure il problema, no? Cioè, quindi è ovvio che le cose, man mano che succedono, ti accorgi pure che le devi un po' indirizzare, perché se tu vai a vedere lì siamo 8, basta, non siamo più gruppo. No.
Scusami Loredana, hai detto bene. Però c'è da dire questo, mi sembra che il regolamento parlava di gruppi in formazione che si devono costituire, non quelli già costituiti.
Va bene, però tu capisci che il principio poi potrebbe essere, cioè, così applicabile. Con quale fondamento tu a un gruppo che sono 30 persone, no? Tu li metti in formazione, non tutti in un primo momento pensano di fare l'adesione, perché poi ognuno ha la sua storia personale, ognuno ha... Quindi non puoi pensare che tutti e 30 di un blocco ti fanno l'adesione, giustamente, anche perché non avrebbe, no? Te ne fanno 8 l'adesione e tu non formi un gruppo.
Ecco l'elasticità, la discrezionalità.
E infatti abbiamo guarda, la proposta è togliere il 10. E ogni volta che c'era un problema di questo tipo abbiamo scritto deroga all'Associazione Nazionale di prendere in considerazione... Cioè, guarda, siamo stati super attenti, poi è ovvio che proprio perché queste cose ormai si stanno vivendo, capito? I gruppi che per esempio hanno problemi, per esempio c'era un altro fatto su che alcuni problemi, sì, alcuni gruppi non riescono a fare il coordinamento, perché non c'è più gente che si mette a disposizione, eccetera. Allora lì, pure lì abbiamo... cercato di risolvere con una persona che si fa come referente, sempre però in deroga a decisioni che ovviamente l'assemblea, sì, oggi mi impiccio con le parole, l'equipe nazionale può dare, perché anche lì non è che uno che non c'ha un gruppetto di anziani, di persone con sofferenze, eccetera, che non ha l'equipe completa allora non fa parte della, cioè, capito? Cioè,
ma è ovvio, dai.
È ovvio, ma ci sono stati questi problemi, è ovvio, eh. Ci sono stati questi problemi, Mario, credimi.
Immagina che il
regolamento non può essere tutto in deroga, ovviamente. Non è che te, da equipe puoi fare tutta una deroga, perché vuol dire che poi il regolamento non è buono. Cioè, parliamoci chiaro, nel momento in cui te fai continue deroghe, emenda, vuol dire che non è più buono il regolamento. E quindi, bravo. Parliamo chiaro. E su questo bisogna fare uno sforzo su questo, in modo da rendere un regolamento buono. E buono vuol dire togliere delle rigidità. Vuol dire togliere le regole? No, vuol dire cambiarle in modo che migliorare dei testi, in modo che siano più flessibili e ci aiutano a vivere meglio la spiritualità e la vita. Su questo è il lavoro del prossimo mese e mezzo dell'equipe nazionale, è questo qua. Perché poi le regole ce ne sono, abbiamo bisogno di regole, ma non abbiamo bisogno di morire soffocati di regole. Questo è
Luca. Prego. Il Vangelo però ci insegna, no? Dove due o più, e secondo me finisce lì, è inutile andare avanti.
Sì, bisogna semplificare, no? Non essere superficiali, perché abbiamo detto lì alle conclusioni che essere superficiali non va bene, però dove si può semplificare la vita nostra e delle comunità, le semplifichiamo, no? Perché ci avviciniamo in questo modo. Se no impazziamo dietro a cavilli, cioè veramente ci vuole l'interpretazione. Poi quello che dice Loredana è vero, perché arriva un punto che derogo questo, derogo l'altro, e lì vuol dire che bisogna fare la riflessione sul regolamento, che è quella che facciamo adesso. Quindi, sì.
Va bene. Non so se, adesso apro una parentesi, forse un passo indietro, forse parlavo prima con Rosanna, ho sentito quando sono rientrato tombolata. Avete già detto qualcosa sulla tombolata?
No, mentre eri al telefono io mi sono spinto un po' dicendo che non vogliamo l'arresto per gambling online, ma vorremmo, cioè abbiamo comunque mandato avanti, cioè l'ho detto, la proposta che già era anche formulata lo scorso anno, credo, e sul rifugio di ritrovarci un giorno prima della fine dell'anno, comunque nelle festività, nel mese di dicembre, fare la tombolata online. E quindi c'è anche la premeditazione, quindi aggravante, reato, speriamo che non succeda niente.
Sì, no, perfetto. Quindi chiediamo al suo rifugio di farla diventare digitale questa tombolata che loro fanno ogni anno lì a Casilina e di contestualizzarla, diciamo, in modo digitale, con i premi, con non so, le offerte, le cartelle.
Online
si può fare online,
meglio di non,
certo che si può fare.
No, non è così, però, perché scusate, parlo sempre io, però allora 2 anni fa è stato fatto una tombolata, diciamo, come posso dire,
homemade, fatta in casa.
Sì, no, era vabbè, no, era una tombola normale con delle cartelle, solo che chi vinceva estraeva la sorte per poi mi sono pentita subito. Sì, praticamente si vinceva una sorta di penitenza, però magari uno doveva dire una cosa, doveva cantare una canzone alla moglie o viceversa, cioè cose così. Oppure doveva raccontare degli aneddoti, cioè era una cosa così goliardica.
È fatto bene.
Con significato, perché c'erano preghiere, però era così. Quest'anno il suo rifugio la vuole fare in un altro modo, perché già me l'aveva anticipato, però è ancora da pensare, che magari voleva dare in premio al gruppo che faceva, però questa è una cosa che dura, ho detto, suo rifugio, così come la dici tu, dura 20 minuti e è finita, però potrebbe essere una cosa positiva, che il primo gruppo, mettiamo in palio dei premi, ovviamente riguarda Madre Speranza, che non so, statuina per il gruppo, oppure che ne so, quello che volete, e il gruppo.
Ho sentito che per la cinquina c'è il crocifisso,
quindi il gruppo che fa per primo, che vince per primo, avrà il premio, Ecco, questo lei lo intendeva così quest'anno, non so se...
Beh, la tombolata ha una finalità per tenerci tutti insieme, anche in modo così virtuale. E niente, mi diceva così il programma, che questa è una tombolata di beneficenza che tutti i proventi saranno dati, devoluti alle missioni o all'adozione di qualche bambino povero o qualcosa del genere.
No, noi tutti, tutti gli anni a Roma, vabbè, Sergio lo può dire meglio di Sergio, dillo tu, così mi sto zitta un attimo.
Confermo quello che dice Loredana, se facciamo una tombolata, se raggiungiamo una cifra circa 600 euro, abbiamo possibilità di adottare due bambini a distanza e siamo veramente contenti. E ogni anno questa tombolata viene fatta il 6 gennaio, il giorno della Befana, o il 5, no, il 5 è mai, il 5 è la festa di suo rifugio, quindi sempre il 6.
Bello, bello, bello.
L'altra cosa è studiare un po' la parte tecnica, come organizzarla, con le cartelle, queste cose qui.
L'acquisto delle fish.
Scusate, ma già l'abbiamo vissuta online, quindi già il suo rifugio è ben organizzata, perché è stata una bellissima esperienza, è stata proprio un condividere un'ora di fraternità. Ed è stato bello, cioè ha saputo ben organizzarla il suo rifugio, quindi quanto sta dicendo Loredana e Sergio, sì, loro la vivevano prima personalmente lì dal suo rifugio, poi lei ha voluto che partecipassimo anche noi online, quindi già è stata sperimentata, non è la prima volta.
Sì, no, io dicevo per... così per avere le cartelle fisicamente, ognuno per proprio conto.
Infatti ognuno di noi avevamo le cartelle proprio davanti, anche questo, no, avevamo le cartelle.
L'abbiamo fatta proprio semplice, perché quell'anno ovviamente che non ci potevamo vedere, i soldi sono stati dati uguali, i bambini sono stati adottati comunque, però abbiamo fatto questa serata così per stare insieme. E semplicemente ognuno di noi aveva due cartelle presi dalla propria tombola. Così.
Ecco, è qui lì dove volevo arrivare. Io pensavo, per coloro che non hanno le cartelle della tombola tradizionale a casa, come fanno a seguire? E qui ci deve saltare l'idea. Io avevo pensato, adesso un flash immediato che mi è venuto in mente, di prendere delle cartelle digitali e tutti quelli che magari le richiedono gliele spedisco in PDF, coloro ma se le stampano, se le fanno e possono seguire. Che ne dici?
Buona idea.
Però i fagioli non ve li posso portare.
Siamo i mandarini.
Li mandi online.
No, penso che sia carino. Poi il tombolone logicamente lo giriamo, non so, Padre Quinto, suo rifugio, chi vuole condurre, magari se lo possono scambiare, facciamo due tornate, tre tornate, non so, dipende dai premi, dalle prestazioni, non so.
Mario, pensalo bene e ce la rimbalzerai l'organizzazione con chi ha esperienza, partecipiamo tutti, però organizzatela chi già ha esperienza in merito, ok? Perché non è facile improntarla o partire da zero. O per quanto riguarda l'altro del regolamento, anche risposta, non risposta, però estendendo Loredana, ma è dunque il regolamento deve, il regolamento di sua costituzione e logica, deve contenere un po' tutte le norme, perché chi entra deve sapere come comportarsi. Poi, dopo, nel cammino di formazione, i referenti religiosi e i coordinatori devono gestire la materia nel cammino, ecco, in questi due anni, vedere l'avanzamento, la formazione, il profitto che si fa nel gruppo e anche singoli. Poi, come ha anche accennato ultimamente il collega, dopo due anni si vede, no, che uno ha desiderio di partecipare, di fare le promesse, è bene anche invitare invitare a farle con tutta la libertà che si lascia poi ai singoli, però è bene perché qualcuno esita a entrare non avendo l'iniziativa di decisione, o per falsa umiltà o per dubbi o per timori di entrare con la con le promesse del gruppo. Quindi i referenti, i coordinatori devono sapere mediare e discernere poi i momenti personali o del gruppettino o del singolo, tipo Gerardo, per dire che Gerardo da un pezzo che prosegue, va avanti non da solo ma insieme a noi, è bene che sappia che ci sono 2 anni e poi dopodiché lui liberamente sceglie di entrare. Per quanto riguarda poi partecipare 1 o 10 al gruppo, questo è il problema lì nel posto. Io ho avuto l'occasione adesso, a Cenerente hanno fatto le promesse alcuni, ma non conviene quei 6 tenerli a parte, facciano un gruppo, perché vivono insieme, stanno vicini a quelli di Val Tiberina. Questi 6 nuovi cadono tutti nel gruppo già costituito, entrano, vorrei dire, a far parte di un gruppo che già cammina, quindi vorrei dire, sono, poi già si conoscevano da prima, e entrano e aumentano il numero del vecchio gruppo costituito. Ecco, io direi di lasciare un po' di libertà, no, ai coordinatori, però è bene nel regolamento lasciare questa piccola norma che non disturba, non è un paletto, perché poi dopo bisogna sapere interpretare e discernere, no, i singoli e i gruppettini, ok? Poi per quanto riguarda la novena dell'Immacolata, è bene organizzarla e, diciamo, e parteciparvi con orari compatibili tutti i 9 giorni. Per Natale vedete un po' che cosa devo fare, però sarebbe bene anche una serata per dire un saluto, gli auguri, è bene scambiarseli, però prima di ingolfarci nelle varie pendenze natalizie, sia parrocchia sia famiglia, ok? Stop.
Scusatemi, io vi saluto perché devo andare, scusatemi, ma ci va vediamo bene. La prossima volta
va bene,
grazie, ciao a tutti,
vai.
Padre Quindo, ti chiamo,
ok, grazie.
Deve essere alzato la mano, no?
Posso? Allora, io sono arrivata in ritardo, chiedo scusa, buonasera a tutti. Però ho sentito parlare di quante persone per fare i laici e tutto quanto. E noi abbiamo una situazione qua in zona, che forse tutti conoscete, alla Scoglia Miglio, che è di Napoli, è una laica, e per diventare laica l'abbiamo dovuta assorbire nel nostro gruppo, non dovuta, con grande piacere, l'abbiamo assorbita nel nostro gruppo. Lei sta tentando in tutti i modi di far nascere un gruppo a Napoli. La vediamo poco, ma fa parte del nostro gruppo. Gli stiamo dando questa possibilità, il Signore ci sta dando la nostra possibilità di ospitarla ogni volta che viene rifugio o c'è un convegno o peraltro, finché a Napoli non nasce qualche cosa. Io penso che si possa fare in questo modo, senza aspettare, perché lei, pur non essendo da sola a Napoli, si è aggregata a noi con l'ausilio di suo rifugio e quant'altro per fare la promessa come laica, e l'ha fatta alcuni anni fa. Penso che così si possa fare. Sì, certo, non fa tutte le attività che facciamo noi, perché sta a Napoli e è più complicato venire da noi.
Sì, sì, cioè Padre Quinto credo che dicesse proprio di questi casi in cui essendo poche persone possono aggregarsi facilmente nell'altro. È anche vero poi che queste persone, se sono 5 non 10, poi non possono fare il gruppo del regolamento vigente perché non ha
raggiungono un numero minimo di 10, e su questo va aperta la riflessione. Perché,
però si può aggregare a qualcuno, è chiaro, lei non fa tutte le attività che facciamo noi, però nei momenti salienti lei è con noi.
No, ma io perché ti parlo da, cioè, Giuseppe lo sa, se è ancora in linea, chi è venuto fuori da un gruppo in formazione, come il caso mio di Iesi, noi per andare, non era così online, ma per andare a Fermo dovevamo fare 200 chilometri, no? E facevamo 200 chilometri, non è che non li facevamo, però poi e fortunatamente siamo 20-23 di Iesi, per una grazia speciale, con tanto di vescovo, però... Qualora non fossimo stati in 6 o in 8, avremmo dovuto fare ancora 200 chilometri su e giù perché non eravamo minimo 10. Allora il dibattito è: il gruppo minimo 10 è un numero 10, un numero troppo elevato forse per pensare di o è un numero basso, perché se no dobbiamo andare in deroga continua e dire che se siete 5 sono pochi, se siete 12 invece va bene. Cioè è su questo che, se poi uno ovviamente riesce a seguire, ce lo benediciamo tutti contenti, ma se a me mi avessero detto di continuare a fare 10 anni come adesso 200 chilometri su e giù, dico beh, forse questa associazione per me si organizza un po' meglio, no? Quindi
Io dicevo un'altra cosa, dobbiamo dare la possibilità a queste persone che si forma un gruppo, perché alla fine poi è una parrocchia che deve sostenere. Se lei non ha trovato ancora una parrocchia, non nasce manco il gruppo, perché dove si vedono? Loro hanno difficoltà di incontrarsi nella parrocchia a Napoli, ogni tanto qualche sacerdote dice che non gli sta più bene e quindi si sfascia questa specie di gruppo che sta nascendo. E Anna poverina rimane da sola, quindi aggregata a noi, ma sta cercando con tutte le possibilità di formare un gruppo a Napoli e nel frattempo fa quello che può. Ma posso garantire che Anna si mette, è sempre disponibile, cerca sempre di esserci ogni volta, quindi bisogna tener conto anche di questa cosa, secondo me. Grazie.
È giusto,
deve essere malleabili, molto vicini, umani, no, non mettere paletti, fare il possibile si fa, no? Quello che si può, senza voler dire tante rigidità, volta caso per caso, luogo, le persone, gli ambienti, i parroci pure da considerare, il luogo, in una parrocchia, e se i parroci non è questo fa giudizio, se non ti accoglie, non può essere aggiornato, non è sensibile a queste novità, per loro c'è una novità, tocca essere molto malleabili, discreti, camminare in punta di piedi, cosa si può fare, ok? Perché è delicato quel sacerdote nella parrocchia.
Perché tu puoi essere pure chiusa poi dalla parte della parrocchia, quello bisogna tenere conto. Tenere conto del sacerdote che hai davanti e andarci in punta di piedi se vuoi far nascere qualcosa in parrocchia, se vuoi far nascere qualcosa sul luogo. Non è a volte solo la persona, ma è il contesto che ti vive accanto, la parrocchia che tu hai di appartenenza.
Certo.
E Anna sta trovando difficoltà in varie parrocchie. Non lo so.
Un altro caso, pure altri casi ne abbiamo.
Appunto, no? E quindi io penso che su questo fatto delle 10 persone va valutato di caso in caso.
Certo.
Comunque noi abbiamo risolto scrivendo, se non erro, perché ormai è passato un po' di tempo da che l'abbiamo fatto, valutando un numero congruo di partecipanti.
Brava!
Che cristiana!
Ecco.
Ok, perfetto, così criterio, molto malleabili, perché è brutto qualificare, scoraggiare, bloccare, lasciare in parcheggio un gruppettino anche di 3 in un paese o vicini di casa, non sai dove metterli, è brutto, si sono formati e tu li abbandoni, non hai configurazione giuridica, ma tu li recuperi in qualche modo, no? Non so come, ma si devono sentire seguiti, anche fosse uno da un altro gruppo costituito, che va a trovarli, li incoraggia, non dico che fa da coordinatore, però prosegue la formazione anche in loco, benissimo, questo è lo spirito nostro, no? E questo è, ci salva da ogni regoletta, che però purtroppo bisogna, ecco, minimo metterle, perché chi entra deve sapere che c'è un certo limite molto largo, però non può ognuno interpretare la regola a modo suo, se no ci scombiniamo, il gregge si disperde tutto, ok? Ci spilaccia e non diamo anche a mano, no. Ma sì, ma il Signore ci aiuterà, via, questo qui del numero del gruppo. Io questo qui per dire, no, abbiamo un caso fra le mani, qui abbiamo messo insieme due gruppi, Casaglia e Valtiberina, e vedo la difficoltà che quello di Casaglia, essendo che si muovono, ma io adesso stiamo cercando di recuperarli andando noi, diciamo noi, di Valtiberina, nella loro parrocchia. Tendiamo di avvicinarci noi, come gruppo vecchio, diciamo, di Valtiberina, a andare nella loro parrocchia per trovarli, per andare noi vicino a loro, perché non si possono muovere. Sulle regole questo non descrive niente, però bisogna muoversi poi dopo, no, in concreto, per sentirli vicini e avvicinarci noi a loro, in modo che se no ci contraddiciamo in questa fraternità, ok?
Sono d'accordo, padre Quinto.
Comunque l'abbiamo scritto anche questo, padre Quinto.
Come l'hai messo?
Vabbè, non mi chiedi troppo, però abbiamo fatto tutto un bel capitoletto sulla vicinanza delle persone che comunque hanno difficoltà a partecipare, l'abbiamo scritto, perché era una proprio da Catania veniva una come si dice, uno spunto in questo senso, e noi l'abbiamo elaborato. Crediamo di aver fatto bene, adesso lo leggerete.
Lo saprò. Va bene, ok, lode 10 più e lode. L'equilibrio nelle relazioni, ho coniato una frase per me di mio uso consumo, qualcuno la riterrà esagerata o se scandalizzerà, a me non mi importa, se si scandalizza vuol dire sarà costretta a ripensarlo e a vedersi e a confrontarsi. L'equilibrio è la virtù più rara della castità. E sapersi comportare fra persone, eccedere e dare, non esagerare, non tenere l'autoritarismo, cedere, vuol dire è buono anche quello che dice l'altro, questo è un equilibrismo significa mantenere il meglio possibile fra noi. È molto difficile questo qui, è il criterio anche di sapere adattarsi alla democrazia, ma la sensibilità, diciamo, agli altri, no? Cedere, guardate che il cedere è una vittoria, eh? È vincere, saper cedere è una vittoria, perché ti adatti tu e l'altro vede che ti adatti e cede meglio poi alla prossima, e poi crea, diciamo, meno tensione, perché basta uno nel gruppo che può dividere, può veramente essere tagliente, perché crede di essere nel giusto e invece può dividere. Scusate la parentesi, ma io su questa dinamica qui, che l'ho sofferta molto nella vita mia, questo è decisivo per andare avanti, come nei gruppi di qualsiasi, nella famiglia, nel gruppo, nella parrocchia, consiglio pastorale, consiglio dei giovani, dove stai? La relazione è da discernere molto sulle decisioni, sul parlare, sull'equilibrio, saper chiedere, ascoltare molto, sì. Scusate, ma questa è la vita.
Grazie Padre Quinto.
Padre Quinto, però dobbiamo capire questo, che quello che per te può essere equilibrio, per altri non lo è. E quindi il fatto che tu magari ti tiri un attimino indietro e aspetti prima che parla all'altro, che l'altro fa la sua mossa, diciamo, e tu ti adegui, è un po' la storia del linguaggio non verbale, no? È molto complicato, comunque, anche perché l'equilibrio, per esempio, se stiamo parlando io e te in questo momento, lo possiamo anche cercare, perché tu dici una cosa, io mi adatto a quello che dici tu, ma tutte queste altre persone che sono nei quadretti, può darsi che quello che stiamo dicendo noi non lo condividono, e quindi l'equilibrio comunque non c'è. Quindi è sempre una cosa un po' strana l'equilibrio, è difficilissimo veramente.
Al di là dell'equilibrio, Padre Quinto, prima di chiudere, vogliamo anche menzionare tutti i coordinatori che non sono presenti per qualsiasi motivo, preghiamo anche per loro. E da quanto posso ritenere molto valida questi incontri periodici di ogni sabato, penso che veramente una vicinanza, un'accoglienza che facciamo l'un l'altro in questi quadretti qua, per condividere le nostre esperienze, per fare le proposte e per essere famiglia ancora di più. Quindi preghiamo anche per quelle persone che non sono più presenti, quei coordinatori, che sicuramente per qualsiasi motivo non possono godere di, diciamo, di questa presenza, di questa famiglia, di queste condivisioni.
Va bene, adesso per un gruppo che ne ha potuto partecipare a Colle Valenza, e però ci sono delle proposte che potrebbero arrivare, proprio è la novità, non novità, ma di oggi, questa volontà di fare le domande, le richieste per le proposte. Io l'ho detto di indirizzarle al segretario e anche informare Luca delle cose che dicevamo con Valenza su queste proposte, su queste promesse non effettuate per vari motivi, e da farle in loco, nel modo e nei tempi possibili. Ecco, tocca recuperarle il prima possibile queste promesse volenterose e che si manifestano veramente convinte di entrare nel gruppo, nell'AMP. Grazie. Che dobbiamo fare?
Ma visto che abbiamo un'ora, siamo stati bravissimi, 15:10, 16:10, rimaniamo sempre nell'ora, se non ci sono interventi andrei. Cioè, se Padre Quinto con la benedizione.
Sì. Io benedico, ecco, i nostri desideri, tutte queste cose di cui abbiamo parlato ora, lo spirito di famiglia, i singoli casi di difficoltà e difficoltà anche nei vari gruppi LAMP, personali e anche di gruppo, nell'ambito anche internazionale, le iniziative, i desideri, no, le prospettive. Tutto, Signore, ci benedica. Madre Speranza dall'alto ci segua, ci insegua, ci benedica, ci faciliti il cammino, ci mantenga questo spirito buono di ricerca della volontà del Signore, che nello spirito noi raggiungeremo a conoscerla e soprattutto poi ad attuarla, perché la Madre l'ha detto, l'ha stradetto in ogni pagina delle sue opere, che è la santità, è fare la volontà di Dio. Qui non si scappa, nel senso buono, non puoi andare. Fare la volontà che si manifesta in tanti modi, la volontà di Dio ti si manifesta nel modo più strano, anche di una persona strana che tu non digerisci, ti può venire l'input per capire come atteggiarsi, ecco, a muoversi e a fare e a venire incontro alle difficoltà degli altri, perché questa è misericordia applicata. Signore Maria Mediatrice, San Giuseppe, i nostri patroni, Madre Speranza e Beato Carlo Acutis, che intervenga nel tema dei giovani, i giovani che ci stanno a cuore, e i figli, i vostri figli, i vostri nipoti, vedendo il vostro esempio, ecco, decidono loro, quando vedono una luce, di notte si va. Vi benedica l'amore misericordioso del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona domenica. Stasera mi vedo col Vescovo di Gubbio, Città di Castello, staremo anche a cena insieme nel parroco dove io vado ad aiutare, e chiederò la benedizione anche a lui per noi qui e per voi là.
Grazie, grazie.
Prego.
Grazie a tutti.
Buonasera, grazie. E auguri. Ciao Luca.
Grazie, ecco. Ciao a tutti.
Allora
grazie.
Luca, rimaniamo, grazie. Rimaniamo.
Ci facciamo, c'è una stanzetta.
No, c'è stanzetta.
Ciao, grazie, Maria Rosa, ciao. Io vi saluto.
Aspetta che gli stacco l'audio, va?